Vuoi avere gioia? Ciascuno di noi vuole avere gioia. Allora, a volte lo diciamo in quei termini, a volte non lo diciamo in quei termini. Possiamo dire, vuoi stare bene? Più o meno è molto simile alla stessa cosa. Grazie a Dio, se tu sei in Cristo, tu puoi avere vera, profonda gioia nel tuo cuore. Però ciascuno di noi conosce quei momenti, a volte quei periodi, in cui abbiamo poca gioia nel cuore. E non abbiamo quella profonda gioia che possiamo avere invece in Cristo. Magari esteriormente gli altri ci vedono e pensano che stiamo bene, ma dentro di noi non abbiamo quella vera e profonda gioia che potremmo avere. Come possiamo avere vera gioia? Come possiamo gioire sia se le cose vanno bene, sia se le cose vanno male nella vita? Qual è una delle cose che nella vita cristiana, ci dà più gioia di tutte le altre? Quando abbondiamo nella lode e nel ringraziamento a Dio. Abbiamo grande gioia quando il nostro cuore e le nostre bocche traboccano di lode a Dio. Lodare Dio ci dà grande gioia, ci dà quella gioia che riempie il nostro cuore e che ci soddisfa a fondo. Non solo, ma quando lodiamo Dio, questo ci aiuta anche ad avere la prospettiva giusta sulla vita, per non guardare solo ad oggi. Oggi vogliamo studiare insieme un salmo, il Salmo 92. Ed è un salmo molto bello perché inizia proprio parlando di quanto è bello celebrare Dio. Trovate con me il Salmo 92. Il salmista qua inizia proprio parlando di lodare e celebrare Dio. Inizio del versetto 1. Notate quanto è importante lodare Dio. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo, proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte. Sull'arpa a 10 corde e sulla lira con la melodia della cetra. Allora, il salmista qua inizia proprio dichiarando, fa questa forte dichiarazione, dice è bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome. È una dichiarazione forte, una dichiarazione gioiosa. Però prima, cosa vuol dire celebrare Dio? Celebrare, lodare Dio comprende almeno due aspetti. Vuol dire riconoscere le verità di Dio, le verità di chi è Dio, le verità di come è il suo cuore, quali sono le sue opere. E poi, avendo riconosciuto questo, celebrare vuol dire attribuire tutto questo a Lui, a Dio, e dichiarare che Lui è così, che il suo cuore è così, che le sue opere sono così. Quindi, effettivamente, lodare Dio vuol dire riconoscere e dichiarare. E così innalziamo Dio, mostrando chi è il nostro Dio. Quindi, per poter lodare Dio, serve spingerci a pensare. È fondamentale. Per riconoscere le verità per cui possiamo lodare Dio, dobbiamo spingerci a pensare e a ricordare tutto questo, chi è il nostro Dio, qual è il suo cuore per noi, quali sono i suoi attributi. Dobbiamo spingerci a pensare, per esempio, quali sono state le sue opere nel passato, quali sono le sue promesse per il futuro. Serve pensare, pensare è una parte fondamentale. Però quando pensiamo alla lode, a lodare Dio, abbiamo una tendenza naturale ad associare lodare Dio con sentimenti ed emozioni. E quello è una cosa normale che facciamo. Ma in realtà la lode non deve essere necessariamente unita a sentimenti ed emozioni. Possono esserci, ma non sono la parte più grande. Celebrare e lodare Dio è una chiara presa di posizione. E quindi non dobbiamo aspettare che arrivino i sentimenti giusti. Possiamo lodare e celebrare Dio anche quando il cuore è freddo e non è toccato dalle verità. Grazie a Dio per questo. Grazie a Dio che non dobbiamo aspettare i sentimenti giusti, perché quanto spesso non abbiamo i sentimenti giusti. Dio ci comanda di lodarlo, perché lodare Dio fa parte di amare Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente. Ma non è un comandamento pesante. Infatti, il salmista dichiara nel versetto 1: è bello celebrare l'Eterno. Allora, fermiamoci un attimo a pensare qua. Perché è bello celebrare l'Eterno? Se ci pensate, visto che celebrare vuol dire fermarci a riconoscere, poi dichiarare le verità, quando facciamo questo, quando ci fermiamo a riconoscere le verità di Dio e a dichiararle, vuol dire che stiamo riempiendo il nostro cuore con quelle verità. Spesso siamo distratti nella vita, siamo distratti dalle cose da fare, le faccende, dagli impegni, le difficoltà, le cose belle della vita. Ma quando scegliamo di abbondare nella lode a Dio, ci dà grande gioia, perché vuol dire che ci stiamo riempiendo con le cose buone di Dio, piuttosto che con le cose quotidiane. Ma c'è anche un altro aspetto. Dio ci ha creati per vivere per la sua gloria. Ci ha creati per vivere lodando Dio. Per cui quando lodiamo Dio di cuore, in abbondanza, stiamo in realtà camminando nel piano di Dio per noi. Stiamo vivendo la vita come Dio vuole per noi. E questo ci dà grande gioia, ci dà un cuore soddisfatto. Quindi è bello celebrare l'Eterno. E quanto è importante. È importante, ma non solo come dovere. Certo, Dio ce lo comanda, quindi è giusto farlo. Ma non solo come dovere. È bello celebrare l'Eterno come stile di vita. E infatti, se vedete nel versetto 2, il salmista parla proprio di proclamare al mattino la benignità di Dio e la sua fedeltà ogni notte, dall'idea di qualcosa che è ogni giorno, più volte al giorno. E proprio in sé è una buona abitudine da avere, proprio aprire la giornata pensando a Dio, chiudere la giornata lodando Dio. E lui dice al mattino, proclamare al mattino la benignità di Dio. Cioè proprio quando ci alziamo al mattino è buono fermarci a pensare alla benignità di Dio, alla sua bontà, al suo cuore per noi che vuole farci del bene. E chi siamo noi che Dio vuole farci del bene? È buono pensare e dichiarare che Dio è benigno verso di noi. È buono pensare agli esempi del passato in cui abbiamo visto la benignità di Dio. Poi, non solo al mattino, ma dice anche proclamare la sua fedeltà ogni notte. E qua dà un po' il senso di avere quell'abitudine la sera quando vai a letto, di fermarti a meditare sulla fedeltà di Dio, nella giornata e nella tua vita. E questo certamente comprende anche fermarti a ringraziare Dio per la sua fedeltà e lodare Dio per la sua fedeltà, specificamente per quello che Lui ha fatto durante la giornata, è validissimo e anche in grande nella vita. È una ottima abitudine proclamare la benignità di Dio al mattino e la sua fedeltà ogni notte. E quando viviamo così, giorno per giorno, ci aiuta a non solo andare avanti ad oltranza con la vita quotidiana, ci aiuta a non solo essere presi con tutte le cose da fare, ma ci aiuta proprio a fermarci e a riconoscere Dio nei nostri pensieri, nella nostra vita, giorno per giorno. E questo ci porta grande gioia nel cuore. Poi notate un altro aspetto, perché nel versetto 3 il salmista aggiunge una parte interessante e dice, quindi rileggo dal versetto 1, è bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo, proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte. E poi notate il versetto 3, sull'arpa a 10 corde e sulla lira con la melodia della cetra. E qua è interessante, il salmista menziona specificamente la musica. L'arpa, la lira, la cetra sono strumenti musicali. Menziona specificamente la musica, perché Dio ha creato la musica e la musica è un dono da Dio. E i canti sono una parte importante di come possiamo lodare Dio. Certamente questo se le parole sono buone. Se le parole sono buone e sono piene di verità, i canti ci aiutano a lodare Dio. Tristemente molti dei canti moderni sono poveri di contenuto e spesso neanche sono fedeli alla parola di Dio. Quindi è importante che scegliamo bene quali inni, quali canti cantiamo. Ma i buoni canti ci aiutano a ricordare le verità. Ci aiutano a tenere in mente le verità. Anche quando siamo stanchi, anche quando stiamo lavorando manualmente e abbiamo la mente libera. Possiamo cantare al nostro Dio e così predichiamo a noi stessi quelle verità che sono nel canto. Se ci pensate, storicamente i credenti non avevano una loro Bibbia personale da poter leggere tutti i giorni. Quella è una cosa recente. Ma, e non avevano neanche internet per ascoltare sermoni tutti i giorni, però avevano i canti. Avevano questi canti ricchi di verità che potevano memorizzare e la musica aiuta a ricordare e che poi potevano ripetere durante la settimana più volte ogni giorno e così potevano ministrare alla loro stessa anima con queste verità. Quanto è buono che abbiamo quella pratica di cantare. La Bibbia parla del canto, degli inni nel nostro cuore al Signore. Sono una parte di lodare Dio e sono una benedizione da Dio perché ci aiutano a ricordare, ci aiutano a lodare anche quando siamo stanchi e c'è più difficile. Abbiamo visto quindi l'importanza di celebrare Dio come stile di vita, anche quanto la musica, i canti fanno parte di questo, buoni canti. Adesso il salmista inizia a parlare di un motivo specifico per cui lodava Dio. Ed è un motivo che vale anche per noi oggi. Leggo dei versetti 4 a 5. E notate per che cosa celebrava Dio. Poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, io grido di gioia per le opere delle tue mani. Quanto sono grandi le tue opere, o Eterno! Come sono profondi i tuoi pensieri. Allora, per che cosa celebrava Dio il salmista? In grande per le sue opere, per le opere di Dio. Stava pensando alle opere di Dio, questo è chiaro. E per questo aveva grande gioia. Gridava di gioia a Dio per le opere di Dio. Più che pensiamo alle opere di Dio intorno a noi e nella nostra vita, e più saremo colpiti dalle opere di Dio e più avremo gioia. Stai avendo un periodo con poca vera gioia? Stai avendo un periodo più arido? Pensa alle opere di Dio nella tua vita e tutto intorno a te, e quello ristorerà la tua anima. Ma se ti senti fiacco spiritualmente, se non vedi le opere di Dio, se quando ci pensi non ti fanno niente, e abbiamo tutti momenti così, Se ti trovi così, devi aspettare di sentire qualcosa prima di metterti a lodare Dio? Devi aspettare di avere i sentimenti giusti? Devi aspettare di essere colpito dalle verità? Grazie a Dio no, grazie a Dio no. Tu puoi metterti a lodare e ringraziare Dio anche quando il tuo cuore non è lì, anche quando il tuo cuore non è toccato per niente. Tu mettiti a proclamare le verità di Dio. E poi man mano quel cuore che prima era freddo e insensibile si riscalda e diventa sensibile e troverai che è bello lodare l'Eterno e troverai che avrai di nuovo gioia nel tuo cuore. Non basiamoci sui sentimenti, perché i sentimenti vanno e vengono. Basiamoci su quello che Dio ci dichiara. Fidiamoci di Dio. Viviamo lodando il nostro Signore e ci pensa Lui al resto. Poi il salmista va avanti. Quindi prima ha dichiarato che, dice, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, e parla delle opere di Dio in senso generale, poi adesso dal versetto 6 comincia a parlare nello specifico di un motivo per cui lodare Dio. E dal salmista impariamo cosa vuol dire avere una prospettiva eterna sulla vita, che è così importante per ciascuno di noi. Quanto è importante avere la prospettiva giusta. Leggo dal versetto 6, versetti 6 e 7, e lui dice: l'uomo insensato non conosce, e lo stolto non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba, e tutti gli operatori di iniquità fioriscono per essere distrutti in eterno. Fermiamoci qua e consideriamo questa verità profonda. L'uomo naturale, l'uomo che non ha Cristo, è insensato, è stolto e non intende che questa vita è passeggera, che presto finisce e che poi ci sarà il giudizio. E che tutti quelli che non hanno Cristo saranno distrutti in eterno. L'uomo naturale non intende questo, non comprende a fondo questa verità. In 1 Corinzi 2, 14, Paolo dice: ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Per l'uomo naturale che non ha Cristo, le verità di Dio sono follia, non hanno senso. L'uomo naturale non intende che questa vita è passeggera, non intende che il giudizio sta per arrivare, non intende che c'è la condanna e il tormento davanti a sé. Non intende questo, perché serve lo Spirito di Dio che apra gli occhi per poter comprendere questa verità. Ma tristemente, fratelli, non sono solo i non credenti che sono stolti e insensati. Perché quante volte noi siamo stolti e insensati e non ci ricordiamo di questa verità? Pensate al Salmo 73, il Salmo di Asaf. E Asaf era invidioso degli empi, era geloso. Vedeva la loro prosperità ed era geloso. Fino al punto di credere che era invano seguire Dio e vivere per Dio. Ma poi, nel Salmo 73, da 16 a 19, Asaf dice: allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e così li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Finché Asaf guardava solo a questa vita, solo la vita sulla terra, era invidioso di questi uomini malvagi che non avevano Dio e era turbato dentro di sé. Ma poi si è fermato a considerare la fine di costoro. E quando ha considerato la fine di questi uomini, allora è cambiato tutto per lui. In altre parole, Asaf ha cambiato la sua prospettiva sulla vita. Prima guardava alla vita con una prospettiva terrena ed era fissato sulle cose di questa terra, ma poi ha allargato quella prospettiva e ha cominciato ad includere anche il giudizio e l'eternità alla sua prospettiva. E così tutto è cambiato. Una chiave fondamentale per poter vivere bene la vita cristiana è avere la prospettiva giusta. E l'unica prospettiva giusta è quella prospettiva che include il giudizio e l'eternità. Solo quando teniamo l'eternità davanti agli occhi viviamo bene la vita. Quando guardiamo solo la vita su questa terra, siamo ingannati e non vediamo le cose secondo verità. È stolto guardare la vita di quelli che non hanno Cristo e essere invidiosi. È stolto perché non stiamo tenendo in mente quello che succederà a loro tra poco. Eppure, tristemente, quante volte lo facciamo? Quante volte guardiamo gli altri intorno a noi che non hanno Cristo e in qualche modo, o più o meno, siamo invidiosi della loro vita? Vogliamo anche noi le cose che loro hanno. Vogliamo poter fare anche noi le cose che loro possono fare. E stiamo totalmente escludendo il giudizio e l'eternità e tutto quello. E ci fissiamo solo su una minima parte, solo sulla vita di oggi. Fratelli, è la realtà. La vita cristiana comprende anche dolori, prove, difficoltà, comprende persecuzione a volte. Fa parte della vita. Ma non dobbiamo fermarci a guardare solo a questa vita. Dobbiamo guardare in avanti, dobbiamo guardare alla fine di tutto, dobbiamo guardare all'eternità. Quando consideriamo il giudizio e l'eternità, ditemi voi cosa c'è di invidiabile nella vita degli empi. Cosa puoi invidiare della vita di chi non ha Cristo, se consideri che sta per essere giudicato e mandato al tormento eterno? Quanto siamo accecati quando vediamo la vita cristiana come pesante. Quanto siamo accecati quando ci fissiamo a vedere i doveri, i comandamenti e vediamo tutto come pesante. E non consideriamo quello che ci sta davanti. E quanto è un grave peccato quando desideriamo la vita dei non credenti, perché quello è proprio disprezzare l'opera di Cristo in noi. È proprio disprezzare la grazia che Dio ha avuto verso di noi. Il salmista va avanti e nel versetto 8 dichiara una verità meravigliosa e dice: ma tu, o Eterno, rimani l'eccelso per sempre. Lo stesso Dio del salmista è il nostro Dio. Da migliaia di anni Dio è lo stesso. Dio non è cambiato. Dio è l'eccelso. Lui è l'altissimo. Per sempre. Il nostro Dio, il mio Dio, il tuo Dio è l'altissimo. È colui che sta al di sopra di tutto. È colui che è più grande di tutto. È colui che ha potenza sopra tutti. E non solo è l'eccelso, ma anche dice rimane l'eccelso per sempre. Perché nessuno è al di sopra di lui. Nessuno può cacciarlo dal suo trono. Dio è l'eccelso, è l'altissimo e rimane l'eccelso. E lui è così alto, è così grande, è al di sopra di ogni cosa, di tutto e di tutti. E questo Dio ha un cuore per me e ha un cuore per te, se tu sei in Cristo. E questo Dio, che è al di sopra di tutto, ci sta portando nella sua presenza per l'eternità. Sta compiendo una opera eterna in noi e nessuno può ostacolarlo. Se tu sei in Cristo, l'Eterno, l'Eccelso è il tuo Dio. Allora, se tu tieni questo in mente, alla luce di questo, quanto sono grandi i tuoi problemi? Quanto sono pesanti le tue difficoltà di oggi? Prego che possiamo afferrare sempre di più chi è il nostro Dio e confidare in Lui giorno per giorno. Lui è l'Eccelso e rimane l'Eccelso per sempre. Poi dal versetto 9, quel salmista va avanti, fa una distinzione, fa un contrasto fra lui e i nemici di Dio. E dice, dal versetto 9, poiché ecco i tuoi nemici, o Eterno, poiché ecco i tuoi nemici periranno, e tutti gli operatori di iniquità saranno dispersi. Ma tu innalzerai il mio corno, come quello del bufalo. Io sarò unto di olio fresco. E i miei occhi vedranno la sconfitta dei miei nemici, e i miei orecchi udranno della disfatta dei malvagi che si levano contro di me. Chi sono i nemici di Dio? Sta facendo qua il salmista, sta facendo un riferimento ai versetti prima, e i nemici di Dio sono gli empi, sono quelli che non hanno Cristo, quelli che non hanno timore di Dio e che vivono senza Dio. Non sono solo quelli che il mondo vede come malvagi. I nemici di Dio sono tutti coloro che sono senza Cristo. E i nemici di Dio faranno una fine terribile. Dice qua, periranno e saranno dispersi. Anche se adesso sembra che stiano bene, anche se adesso sembra che si godano la vita, in realtà presto arriverà la loro fine, e la loro fine sarà terribile. Nel Salmo 73, Asaf era geloso degli empi, dei malvagi, ma poi ha considerato la fine di costoro, e lì ha cambiato completamente prospettiva. Dobbiamo sempre accludere il giudizio e l'eternità ai nostri calcoli, ai nostri pensieri. Chi non ha Cristo può anche avere una vita meravigliosa su questa terra, ma sarà presto giudicato e condannato al tormento eterno, separato da Dio per l'eternità. E non c'è una fine peggiore. Però, notate che prima il salmista parla dei nemici di Dio, poi nel versetto 11 parla dei suoi nemici. Infatti dice, nel versetto 9, poiché ecco i tuoi nemici, o Eterno, poiché ecco i tuoi nemici periranno. Ma poi nel versetto 11 dice, i miei occhi vedranno la sconfitta dei miei nemici e dei malvagi che si levano contro di me. Chi sono i nemici del salmista e chi sono i nostri nemici? È possibile, possiamo avere nemici in carne ed ossa, persone che ci odiano, che vogliono farci del male, ma soprattutto, e peggio di qualunque altro nemico, i nostri nemici sono i nostri peccati. I nostri peccati ci fanno così tanto male. Ci allontanano da Dio, ci rubano la pace, ci rubano la gioia, ci affliggono, ci turbano. I nostri peccati sono i nostri peggiori nemici e sono un forte nemico che dobbiamo combattere. Ma allora, alla luce di questo, quanto è prezioso quello che dice nel versetto 11, che è una certezza per noi. Infatti dice, i miei occhi vedranno la sconfitta dei miei nemici e i miei orecchi udranno della disfatta dei malvagi che si levano contro di me. In altre parole, noi che siamo in Cristo vedremo la sconfitta dei nostri nemici, noi udremo della disfatta dei malvagi che si levano contro di noi per farci del male. Noi avremo vittoria completa, totale sui nostri peccati. Nel versetto 10 dice: ma tu innalzerai il mio corno come quello del bufalo, io sarò unto d'olio fresco. In Dio avremo vittoria sui nostri peccati, saremo onorati con Cristo. Non sarà per bravura nostra, non sarà perché abbiamo combattuto abbastanza o perché abbiamo avuto grande coraggio. La vittoria sarà in Dio, per i meriti di Cristo, perché Cristo ha sconfitto i nostri peccati sulla croce. Pensateci, fratelli, che verità, che verità. Quante volte ci scoraggiamo nella battaglia con i nostri peccati, quante volte ci abbattiamo perché ci sembra di perdere, perdere, perdere e di solo cadere, cadere, cadere. Quante volte ci perdiamo d'animo. Fratelli, la guerra è dura, la battaglia è pesante, ma non siamo da soli. Dio è con noi, Lui è con noi nella battaglia e la vittoria è già nostra. Abbiamo questa certezza, teniamo questo in mente. Non scoraggiamoci nella battaglia, ricordiamoci che la vittoria è nostra. Andiamo avanti a combattere, ma ricordiamoci che Cristo ha già vinto per noi. A volte quando guardiamo la vita degli altri intorno a noi, quando vediamo che loro godono la vita, mentre noi siamo magari afflitti da prove, da dolori, mentre siamo afflitti dalla battaglia contro i nostri peccati, a volte possiamo diventare anche gelosi di quelli che non hanno Cristo. Ma noi che abbiamo Cristo, abbiamo occhi spirituali che gli altri non hanno. E con questi occhi spirituali possiamo vedere la vita in modo diverso, con la prospettiva eterna, con la prospettiva che include l'eternità, che è l'unica giusta. Vi ricordate, prima il salmista ha detto che gli empi germogliano e fioriscono come l'erba, quell'erba che poi si secca ed è bruciata. Ma i giusti? Per gli empi è così, ma per i giusti? Com'è per i giusti? Se tu sei in Cristo, tu sei un giusto davanti a Dio, coperto con la giustizia di Cristo. E quindi queste verità sono per te, ti riguardano, sta parlando di te. E il salmista, parlando dei giusti, dice, nel versetto 12, il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro nel Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia e saranno prosperi e verdeggianti per proclamare che l'Eterno è giusto. Egli è la mia rocca e non vi è alcuna ingiustizia in Lui. Gli empi germogliano e fioriscono come l'erba per essere distrutti in eterno. Ma per il giusto non è così. Il giusto fiorisce e cresce come grandi alberi. Dice qua come la palma e il cedro, che sono grandi alberi, ben radicati e fondati, e crescono. La differenza fra gli empi e i giusti è proprio nel fatto che i giusti sono piantati e radicati nell'Eterno. E perciò germogliano, fioriscono, crescono e portano frutto anche nella vecchiaia, e così sono prosperi e verdeggianti perché sono piantati su un suolo ricco, un suolo forte, un suolo buono. E qui il salmista ci sta proprio mostrando questo contrasto forte che c'è tra la vita degli empi e la vita dei giusti. Non quel contrasto che vediamo noi con i nostri occhi terreni quando siamo gelosi degli empi, il contrasto che è palese quando consideriamo la vita alla luce dell'eternità. E allora tutto cambia. Gli empi sono come erba che germoglia, cresce, fiorisce e poi si secca. Ma i giusti sono come grandi alberi, ben radicati, piantati in Dio. I giusti, cioè quelli che hanno veramente Cristo, portano frutto con la loro vita, un frutto che non dura solo per questa vita, ma dura per l'eternità, e sono abbondanti nel portare frutto. Il frutto non è l'abbondanza materiale, non è avere tanti soldi, tante belle esperienze, il frutto è spirituale, il frutto è essere usati da Dio per aiutare altri a vedere più di Cristo e a conoscere Cristo di più. E non c'è nient'altro che possa soddisfare il nostro cuore come portare frutto per il nostro Signore. Pensate al contrasto qua. Gli empi possono avere una vita anche bella, una vita terrena anche bella, ma saranno distrutti in eterno. Adesso possono godere anche di alcune benedizioni che Dio dà a tutti gli uomini, ma poi saranno cacciati lontani da Dio per l'eternità e non ci sarà nessuna benedizione per l'eternità, solo tormento. Noi invece che abbiamo Cristo possiamo avere una vita piena di frutto che dura per l'eternità. La vita più brutta, più pesante, la vita più difficile che possiamo avere su questa terra non è minimamente paragonabile alla vittoria e alla gioia che avremo nella presenza di Dio per l'eternità. Io non sono vecchio, ma ho conosciuto varie persone nella mia vita. Qui, in Italia, persone in Svizzera, persone in America, da varie chiese. E ho visto la verità di questi principi in modo proprio visibile. Persone giovani, anche persone vecchie. Chi vive per godersi la vita ha una vita vuota. E presto arriva il giorno in cui sarà giudicato e mandato al tormento eterno. Chi vive per avere frutto nella sua vita, chi vive per Dio con la sua vita, per quanto può essere vecchio, continua a portare quel frutto anche nella vecchiaia. E alla sua morte sarà con Cristo per l'eternità. Essere radicati in Cristo, essere fondati in Lui, tenendo gli occhi in avanti sull'eternità, vale tutto, cambia tutto e ci dà gioia in questa vita e un'eternità meravigliosa. Allora, in base a tutto quello che abbiamo visto, ti chiedo: ci stai pensando? Se tu sei in Cristo, questo è vero per te. Ma ci stai pensando? Stai tenendo in mente queste verità? Uno dei motivi per cui ci stanchiamo e perdiamo di zelo nella vita cristiana è perché non teniamo davanti agli occhi il traguardo. È perché a un certo punto smettiamo di pensare all'eternità, smettiamo di guardare in avanti e così cominciamo ad essere presi solo con la vita di oggi. E siamo presi con le difficoltà, con i problemi, con le cose pesanti, anche con le cose belle. E così facilmente ci scoraggiamo e siamo distratti. In realtà ci scoraggiamo sia se guardiamo le cose brutte e pesanti, sia se ci fermiamo a guardare solo le benedizioni terrene che Dio ci dà. Perché sappiamo che anche le benedizioni terrene, quelle che oggi abbiamo, non sappiamo di averle domani e in un attimo possono finire. L'unica cosa che ci dà la spinta per andare avanti, l'unica cosa che ci aiuta a perseverare nel cammino giorno per giorno, è se teniamo in mente l'eternità. L'unico modo per perseverare nel cammino è tenere in mente la meta. In questo salmo il salmista ha fatto proprio questo. Non si è fermato a guardare a questa vita, ma ha guardato a questa vita accludendo il giudizio, accludendo l'eternità. E così aveva una prospettiva eterna sulla vita. Ha considerato non solo la vita dei giusti, degli empi, ha considerato la fine degli empi. E così non poteva avere invidia. Non poteva essere turbato dentro di sé, come lo era Asaf e come lo siamo noi a volte. Se tu vedi la vita con una prospettiva eterna, non puoi avere invidia per gli empi, non puoi essere turbato perché tu non hai quello che loro hanno. Piuttosto hai pietà e compassione verso di loro. Fratelli, guardiamo in avanti, teniamo in mente l'eternità e viviamo per portare frutto per il nostro Dio, per il giorno in cui lo vedremo. Mentre pensiamo a queste cose, avendo una prospettiva eterna, mentre pensiamo a quello che Dio ha fatto nella nostra vita, lodiamo Dio e celebriamo Dio, perché Lui ha fatto cose grandi per noi. Ha fatto un'opera di grazia. Fratelli, ciascuno di noi era un empio. Eravamo lontani da Dio e non volevamo Dio. Noi eravamo presi con la vita di oggi, con le cose terrene, e stavamo andando al tormento eterno. E Dio ci ha strappati da quella via. Ha mostrato grazia verso di noi. È Lui che ci ha dato gli occhi spirituali per vedere che c'è un giudizio e c'è un'eternità davanti. È Lui che ha aperto i nostri occhi. Allora lodiamo Dio, celebriamo Dio per le grandi opere che ha fatto e aspettiamo con gioia il giorno in cui saremo con Lui per l'eternità. Come ci ha salvati per grazia entreremo nella Sua presenza e sarà meraviglioso. Preghiamo. Padre, ti ringrazio e ti lodo, Padre. Ti lodo perché tu sei grande, tu sei l'eccelso, altissimo sopra ogni cosa. Ma tu sei anche un Dio santo, tre volte santo. Padre, tu non accetti peccato nella tua presenza. E tu giudicherai e condannerai ciascun empio, Padre. Noi eravamo empi, noi eravamo lontani da te. Tu ci hai strappati da quella via e ti ringraziamo per questo. Padre, quante volte siamo stolti, Padre. Osserviamo la vita degli empi e siamo invidiosi. Vogliamo anche noi quello che loro hanno. Vogliamo anche noi poter fare quello che loro fanno. E ignoriamo, Padre, che davanti a loro sta il giudizio e sta l'eternità di tormento. Padre, aiutaci ad avere una prospettiva eterna sulla vita e a vivere giorno per giorno, volendo portare frutto per la Tua gloria, tenendo in mente che giorno per giorno siamo un giorno più vicini a vederti e non vogliamo apparire davanti a Te con mani vuote. Padre, aiutaci ad avere una prospettiva eterna e insegnaci a contare bene i nostri giorni per avere una vita che conta. Ti chiediamo questo e grazie, Padre, per questo stimolo e incoraggiamento della Tua parola. Ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.